Alleluia. Dai, leggiamo qualcosa, voglio leggere qualcosa dalla Genesi. Genesi capitolo 1. Genesi capitolo 1. Genesi capitolo 1, quanto è importante per noi comprendere, quando noi afferriamo il piano originale di Dio per la nostra vita, il piano originale di Dio per la creazione dell'uomo, noi comprendiamo ancora meglio quello che Gesù è venuto a fare. In Genesi al capitolo 1 noi vediamo al versetto 26, 27 e 28, ci sono delle cose che Dio dice e che esprimono in maniera chiara quello che è tre cose fondamentalmente che Dio ha avuto per l'uomo. Leggiamo un attimo in Genesi 1, 26, 27 e 28. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine e lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. E Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fruttiferi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. In questi tre versetti vediamo tre principi straordinari che riguardano Dio e che riguardano l'uomo. Al versetto 26 noi vediamo la visione che Dio ha dell'uomo. Al versetto 27 noi vediamo la creazione dell'uomo. E al verso 28, terzo versetto, noi vediamo il mandato che Dio dà all'uomo. Vedete, noi siamo nati in un ambiente dove c'è sempre stato detto e insegnato che siamo stati creati per adorarlo. In realtà questo non è scritto da nessuna parte. Perché il motivo per il quale l'uomo è stato creato, dice qua al versetto 26, 27 e 28, è quello di governare la terra. Il motivo per il quale l'uomo è stato creato è quello di dominare e di regnare. Non siamo stati creati per servire, siamo stati creati per regnare. Quando noi andiamo a vedere il piano originale di Dio, noi comprendiamo cosa Gesù è venuto a fare, perché Gesù è venuto a restaurare qualcosa che è andato storto, qualcosa che si è rovinato. E quando noi vediamo la vita di Gesù, noi vediamo la vita del vero uomo come dovrebbe adorare il Padre, servire gli uomini e regnare sulla terra. Quando noi vediamo Gesù, noi vediamo il Re. Quando noi chiamiamo Gesù Re, non fare intendere a quello che sto per dire, perché è una cosa un po' particolare, perché ed è forse qualcosa di nuovo. Quando noi chiamiamo Gesù Re dei Re o Signore dei Signori, noi non stiamo dicendo che Lui è Dio. Non fraintendetevi, Gesù è Dio, ok? Questo non c'è ombra di dubbio. Ma quando noi lo chiamiamo Re, la Bibbia lo chiama il Re dei Re. Lui è il Re dei Re. Lui è il Re dei Re. Lui è il Signore dei. Questa parola, questa espressione, questo appellativo Re e Signore non hanno a che fare con Dio, ma hanno a che fare con l'uomo creato da Dio. Gesù ha compiuto tutto quello che ha compiuto, non come Dio, ma come uomo unto di Spirito Santo e di potenza. I miracoli che Gesù ha fatto, li ha fatto come uomo unto di Spirito Santo. Gesù aveva bisogno di pregare. Gesù aveva bisogno dell'unzione. Perché? Perché lui come vero uomo doveva letteralmente creare una nuova stirpe, una nuova genesi, una nuova generazione in Cristo. Gesù ha detto, vi ricordate, lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno della grazia, l'anno del giubileo del Signore, l'anno accettevole. E lui l'ha fatto come uomo. Quando guariva, lo ha fatto come uomo, ecco perché lui ha potuto dire: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di maggiori. Perché lui disse? Perché io vado al Padre. Dicendo questo diceva che lui avrebbe mandato lo Spirito Santo, subito dopo dice, e quindi tutti quanti avendo lo Spirito Santo dentro, dimorante in noi, avremmo potuto fare le opere che lui ha fatto. Ecco perché tu puoi cacciare i demoni, puoi guarire i malati, puoi parlare in nuove lingue, puoi avere una protezione soprannaturale sopra la tua vita. Perché? Perché chi è in Cristo è una nuova creatura. In realtà nel testo greco dice che in Cristo è una nuova creazione, significa qualcosa che non è mai esistito prima. Quando Dio crea l'uomo, lo crea con uno scopo. Voglio farvi vedere alcune versetti, il versetto 11 di Genesi 1, quando Dio crea il mondo vegetale. Poi Dio disse: faccia la terra germogliare la verdura, le erbe che facciano seme e gli alberi che portino da frutto, che portino sulla terra un frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. Guardate al versetto 24. Poi Dio disse: produca la terra esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, fiere della terra, secondo la loro specie. Quando Dio crea il mondo vegetale, quando Dio crea il mondo animale, li crea secondo una specie specifica. Questa parola specie nel testo ebraico significa in maniera particolare qualcosa di unico, una tipologia specifica. Ecco perché non esiste un passaggio da una specie ad un'altra specie. L'uomo non viene dalla scimmia o dalla pianta o eccetera. Scientificamente è provato che l'uomo non deriva dalla scimmia. Perché? Perché manca l'anello mancante. C'è un'evoluzione all'interno della stessa specie, ma non un passaggio da una specie ad un'altra specie. La specie vegetale è una cosa, la specie animale è una cosa, ma quando arriva l'uomo, Dio dice: lo facciamo secondo la nostra specie. Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. È un pochettino quando... Qua c'è Marco, il piccolino, e Matteo di là, e Luca di là. Quando un bambino piccolo sta per arrivare, i genitori non sono presi alla sprovvista. Perché la pancia cresce, si sa che la donna sta per partorire. E quando la donna, la mamma è lì pronta a partorire, in realtà a casa c'è già pronta la stanza, la culla, i mobili, i vestitini, e tutte le cose, tutto pronto, è vero o no? Pure i pannolini. Ok, quando Dio crea l'uomo, prima di creare il pezzo forte, lui ha creato tutto il resto. L'ultima cosa che ha creato è l'uomo, perché l'uomo doveva regnare sulla terra. Quando entri nella stanza dei piccolini, come si dice a volte in gergo, questo è il regno, questo è il loro regno. Quando entri in cucina, cosa si dice? Questo è il regno di mia moglie, e guai a cui ci mette mano. È vero o no? Quando entri nello studio, magari di un dottore, quello è il suo regno. Dio aveva preparato ogni cosa. E quando arriva al pezzo forte, lui dice: l'uomo non può essere secondo un'altra specie. l'uomo è l'estensione naturale di Dio sulla terra. E la cosa straordinaria che noi leggiamo è quando Dio dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza e abbia dominio. Dio non sta dicendo e abbiamo insieme, no, lui sta delegando l'autorità naturale di Dio sulla terra. Noi non siamo stati creati per andare in comunità. Questo è buono, grazie a Dio, non è questo il problema, questo è bello. Non siamo stati creati per fare riunioni. Dio non ci ha creato per diventare membri di una comunità. Noi abbiamo una dignità e questa dignità è la dignità di Dio stesso. Dio ci ha fatto diventare re e signori su questa terra. Questo è il motivo per il quale siamo stati creati. Gesù è venuto e ha parlato solo di un argomento durante tutto il suo ministero e l'argomento è il regno di Dio. Per 3 anni ha parlato solo di questo argomento, il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio, il regno di Dio. E sapete cosa è successo? In Atti al capitolo 1, al versetto 3, cosa troviamo letto, cosa troviamo scritto? Dice che dopo essersi fatto vedere vivente, con molte prove convincenti, rimase per 40 giorni con i suoi discepoli, dopo che era risuscitato. Per 40 giorni, dice, insegnando loro le cose che riguardano, cosa? Il regno di Dio. Questo argomento era così importante per lui che lo ha continuato a predicare e ad insegnare anche dopo che era morto, sepolto e risorto. Gesù ha predicato il regno di Dio con un corpo fatto di carne e sangue e con il corpo glorificato che passava attraverso i muri, appariva e scompariva quando voleva lui, ma il messaggio era solo quello, è solo ed esclusivamente sempre quello, il regno di Dio. Ecco perché Gesù ci ha insegnato e ci ha detto: perché avete ansia? Andiamolo a leggere un attimo, Matteo al capitolo 6. Versetto 1-3. Matteo 6, il versetto 25 dice così: perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. Io vorrei che questa parola entrasse nei nostri cuori in maniera prepotente stasera. Che possa entrare con prepotenza stasera questa parola, sfondando qualche porta. Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. E poi Gesù ha definito che cosa è la vita per noi. Di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo, e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano e non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura mezzo metro? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso con la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché i gentili sono quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. E fin qui Gesù dice: non preoccupatevi, non preoccupatevi, non preoccupatevi. E uno ascolta e dice: sì, però dammi la soluzione. In che modo io non posso preoccuparmi? Perché poi lui lo ripete anche per la quarta volta, dice: non siate in ansietà. E c'è solo una ricetta, c'è solo una soluzione per l'ansia, solo una. Il versetto 33, dove dice così:
cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date.
Seguitemi. La nostra vita è talmente alla deriva che abbiamo perso di obiettivo, l'obiettivo. Abbiamo perso di vista il motivo per il quale siamo stati creati e viviamo la nostra vita cercando cose. Mangiare, bere, vestire. Mangiare, bere e vestire. Quando ci alziamo la mattina, la prima cosa che facciamo cos'è? Qualcosa da bere, che sia acqua o che sia caffè, a parte andare in bagno. La seconda cosa, mangiare. La terza cosa, vestire. Queste tre cose le possiamo scambiare, sono interscambiabili, ma sono le prime cose che facciamo appena ci svegliamo la mattina. Qual è il motivo per il quale vai a lavorare, andiamo a lavorare? Per comprare da mangiare, per comprare da bere, per comprarci da vestire. E viviamo la nostra vita in funzione di queste tre cose. E queste tre cose producono ansia. E Gesù ha detto una cosa: non cercate queste cose, cercate solo una cosa. Perché se trovate quella cosa, tutte le cose che state cercando al di fuori le trovate in esso. Gesù ha predicato per 3 anni e mezzo riguardante questo principio, questo concetto, il regno di Dio, di vivere in prospettiva e in funzione del regno di Dio. Che cos'è il regno di Dio? Non è una cosa eterea. Il regno di Dio è l'influenza del governo di Dio sopra la nostra vita. Ecco perché l'unica preghiera che dovremmo fare, l'unica, è: venga il tuo e sia fatta la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Gesù ha presentato il regno di Dio e lui sta dicendo: tutte le cose di cui avete bisogno sono lì dentro. Se voi trovate il regno, voi trovate tutte le cose di cui avete bisogno e non avrete più bisogno di preoccuparvi. Perché? Perché in quel regno è provveduto ad ogni vostro bisogno. Gesù non ha mai insegnato, ad esempio, sulla guarigione. Mai. Gesù guariva. Gesù non ha mai insegnato sulla fede, non ha mai insegnato sulla prosperità. Perché non ha mai insegnato sulla prosperità? Perché la prosperità, secondo il nostro concetto, è possedere le cose. Vero o no? Il concetto di Dio è un altro. Stare in un luogo dove hai tutto ciò di cui hai bisogno e puoi accedere in qualunque momento. Il concetto è totalmente diverso. Oggi per noi la prosperità è correre per ottenere, ottenere, ottenere. Ma quando tu comprendi il regno di Dio, tu comprendi che Dio ti insegna a vivere nel mezzo della prosperità, pur non possedendo niente, hai accesso ad essa in qualunque istante. Faccio un esempio. L'anno scorso ci trovavamo, ho fatto già qualche volta questa testimonianza, ci trovavamo in vacanza con degli amici, con dei fratelli, e grazie a Dio il Signore ci ha dato la possibilità di stare in un ambiente bello, sano, pulito, ma in un ambiente un pochettino più, tra virgolette, altolocato, se così possiamo dire. Avevamo l'opportunità, grazie a Dio, magari di stare con dei fratelli che avevano delle possibilità economiche maggiori rispetto ad altri. Abbiamo avuto l'opportunità di mangiare in una certa maniera in alcuni locali, di stare qualche giorno in barca, di stare in posti un po', insomma, dove ci volevano un po' i soldi. E io, mentre eravamo là, dicevo: non avrei mai immaginato di poter stare in certi ambienti dentro le barche, a mangiare in quei locali. E il Signore mi disse: questa è la prosperità. Il Signore ha detto: ma io non possiedo niente di tutto questo. Non ha importanza, ma io metto accanto a te persone che hanno questa possibilità e c'è questo scambio di risorse. Tu dai a loro quello che io ho dato a te, loro danno a te quello che io ho dato a loro. E questo scambio meraviglioso, essere in una situazione, in una condizione dove c'è uno scambio. Io non possiedo una barca, non ho i soldi per andare a mangiare in certi locali, ma in quel momento Dio mi stava dando l'opportunità di condividere, c'era questo scambio di risorse e di beni, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista materiale. E dice: questa è il desiderio, io come voglio che il mio corpo funzioni. Perché chi ha deve dare, chi ha in abbondanza è chiamato a dare, sotto tutti i punti di vista. E il Signore, ancora di più ho capito questo principio meraviglioso del regno di Dio. Quando tu comprendi come Dio può influenzare la tua vita, non soltanto a livello personale, ma anche assieme a persone che possono benedire la tua vita o che ti possono mettere in collegamento con altri. Quando tu comprendi il regno di Dio, cos'è il regno di Dio, cos'è la giustizia di Dio, Gesù sta dicendo: non vivete per cercare le cose. Se dovete vivere per cercare qualcosa, cercate prima il regno di Dio e tutte le cose di cui avete bisogno sono lì. Sono lì. Se trovate il regno e comprendete la giustizia di Dio, tutte le cose di cui avete bisogno saranno lì. Guardate il versetto 34. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prende cura per conto suo. Quando tu trovi il regno di Dio non hai più ansia per domani, perché nel regno di Dio i bisogni di domani sono già provveduti. Cos'è il regno di Dio? È l'influenza di Dio, del governo di Dio sopra la tua vita. Cos'è la giustizia di Dio? L'abbiamo detto diverse volte, lo ripetiamo. La giustizia di Dio è la posizione che Dio ti ha dato nel suo regno. E qual è la posizione che Dio ti ha dato nel suo regno? Noi siamo re. E l'esempio che noi abbiamo è di Gesù. Re che non governano sulle persone. Non siamo chiamati a governare sulle circostanze e sulle cose, ma siamo chiamati a servirci gli uni gli altri. Gesù è il re, ma è venuto a servirci gli uni gli altri. Amen? Gesù ha detto: io non sono venuto per essere servito, io sono venuto per servire, dare la mia vita. Quindi il re, noi vediamo Gesù che governava sulle circostanze. Gesù governava sulla malattia, governava sulla povertà, governava sui demoni, ma cosa faceva? Serviva le persone al punto tale addirittura di lavare i piedi di chi stava per tradirlo. Non è un regno che porta orgoglio e presunzione, ma un regno che ti porta a servire, che ti rende umile e che ti permette di abbassarti, non perché sei inferiore, ma perché hai capito l'amore di Dio. Gesù, dice la Bibbia, che aveva compreso da dove veniva e dove stava andando. Dice la Bibbia in Giovanni 13, Gesù aveva capito e compreso. Vi ricordate, abbiamo trattato questo argomento. Colui che lo stava tradendo, dice, si spogliò delle sue vesti e si mise un asciugatoio e lavò i piedi dei suoi discepoli. Quando tu sai veramente chi sei, puoi lavare i piedi dei tuoi fratelli. Quando noi abbiamo incertezze sulla nostra immagine, noi vogliamo sempre prevalere. Quando le persone vogliono prevalere sugli altri, quella è insicurezza. Le persone che vogliono farsi chiamare con i titoli e che vogliono avere la sottomissione a tutti i costi e vogliono essere obbediti, quella è insicurezza. Gesù cosa ha detto? Dovete, leggiamolo, dai, leggiamolo un attimo perché è molto bello. Credo si trovi in Matteo 20. Guardate che bello questo. Matteo 20, il versetto 25. E Gesù, chiamatili a sé, disse: voi sapete che i sovrani delle nazioni le signoreggiano e che i grandi esercitano potere su di essi. Ma tra di voi non sarà così. Anzi, chiunque tra di voi vorrà diventare grande sia vostro servo. E chiunque tra di voi vorrà essere il primo sia vostro schiavo, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Gesù cosa faceva davanti al diavolo? Lo cacciava, diceva: stai zitto, tu non hai autorità. Vedete come regnava Gesù. Di fronte al bisogno delle persone, Gesù moltiplicava pani e pesce e dava da mangiare, provvedeva. Di fronte alla malattia, Gesù cosa faceva? Gesù guariva, sanava, dava la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, faceva camminare gli zoppi, risuscitava i morti, mondava i lebbrosi, cacciava i demoni. Davanti alle persone cosa faceva? Le serviva. Davanti alle circostanze, davanti al diavolo, era un leone. Davanti alle persone, era l'agnello. A volte noi scambiamo queste cose. Davanti alle persone vogliamo sembrare dei leoni. E quando ci fanno dei sorprusi sembriamo degli agnelli. Non fa così. Dobbiamo imparare nei confronti delle circostanze. Qualunque situazione stia andando contro di te, tu hai autorità nel nome di Gesù. Tu hai autorità, situazioni familiari, lavorative, economiche, fisiche, qualunque situazione, siamo stati creati per regnare. Ma siamo stati creati per servirci gli uni gli altri. Se io ho autorità, se io ho unzione, se io ho mandato da parte di Dio, lo devo mettere al servizio delle persone e mai usare quello che Dio mi dà per dominare o signoreggiare, ma solo per servire. Gesù l'ha fatto così. Quando ha lavato i piedi, Gesù, dice la Bibbia, si è rimesso, si è rivestito, ha detto: voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché io lo sono. E se io che sono il Signore e il Maestro vi ho lavato i piedi, vi ho dato un esempio affinché ognuno di voi possa fare la stessa cosa.
Non parlo a quelli che ho scelto, parlo a uno, è specifico.
Comprendete? Il principio fondamentale. Noi molto spesso ci comportiamo come pecore e agnelli davanti a delle circostanze, davanti a determinate situazioni. Mi trovavo l'altro giorno in una città in missione e c'è un fratello che mi ha detto, dice: ho subito una frode, una cosa del genere, è uno che mi ha fregato 20 anni fa, non so quanti soldi, cose allucinanti, vorrei ucciderlo, vorrei ammazzarlo se lo incontro per strada. E non lo so che cosa possiamo fare, sia fatta la volontà di Dio. Gli ho detto: no, la volontà di Dio non è che a te ti fregano i soldi. La volontà di Dio è che se ti hanno fatto dei lavori e qualcuno ti ha fregato, quei lavori non devono andare distrutti, perché sono il tuo pane. E tu devi reclamare nel nome di Gesù che tutto quello che è stato fatto in maniera ingiusta, tu non devi avere un danno. Non significa che non devi amare quella persona, benedicila. Ah, ma io prego per lui, io prego e chiedo a Dio che Dio lo cambi. No, Dio non ti chiede di pregare per le persone affinché cambino, perché magari tu vuoi cambiare. Gesù ti dice di benedirlo, punto. Non: Signore, cambialo perché lui ha, perché deve capire. No, questo è un problema di Dio, non è il tuo territorio. Dio ti dice: amalo. Dio ti dice: benedicilo. Dio ti dice: prega per lui. Punto. Non cercare di dire a Dio quello che deve fare. Però per quanto riguarda la tua situazione, devi imparare a regnare nel nome di Gesù. Devi reclamare nel nome di Gesù che tutto quello che ti è stato dato, nessuno te lo può rubare. Nessuno. Perché quando Dio inizia un'opera, lui la porta a compimento. Noi dobbiamo riscoprire il motivo per il quale Gesù è venuto. Gesù ha detto: non abbiate timore, piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre di darvi il regno. In Luca 4:43 Gesù lo volevano trattenere in alcune città e lui ha detto: bisogna che io vada in altre città, in altri villaggi, perché là devo predicare la buona novella del regno di Dio, perché questo è il motivo per il quale io sono stato mandato. Quando si trova davanti a Pilato, Pilato gli chiede: sei tu re? E Gesù gli dice: giustamente tu dici che io sono re, perché io sono venuto per questo, e per questo sono venuto al mondo, per testimoniare della verità. E qual era la verità? L'unico messaggio che Gesù ha predicato dall'inizio del suo ministero, da Matteo 4,17 ad Atti 1,3, la prima parola che disse e l'ultima parola che disse sono il regno di Dio. Noi dobbiamo riprendere questa posizione e questa rivelazione. Lui non ci ha fatto niente. Alcune persone, io sento testimoni, ringrazio Dio, una volta ero nella Chiesa Cattolica, ora sono nella Chiesa Evangelica. Non hai capito, non hai capito e non hai compreso il motivo per il quale Gesù è venuto. Gesù non ci fa cambiare da una religione ad un'altra, da una denominazione ad un'altra. Noi eravamo nelle tenebre, ora siamo nella luce. Come disse il cieco, una cosa so, che prima ero cieco, ora ci vedo. L'ultimo versetto che voglio leggervi, guardate, in Colossesi, capitolo 1, versetti 13 e 14. Dice qua, Colossesi 1, 13 e 14, poiché egli ci ha riscossi, ci ha tirati fuori dalla potestà, dalla autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Da dove siamo stati tirati fuori? Dall'autorità delle tenebre. E dove siamo stati posizionati? Dai, versetto 13. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati, non in comunità, non ci ha trasportati in una comunità. Spiritualmente parlando, siamo usciti dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno. Cosa si fa in un regno? Il regno di Dio, l'unica cosa, la cosa più incredibile, il paradosso del regno di Dio è che non ha sudditi. Il regno di Dio è l'unico regno che non ha sudditi, ha solo figli. E tutti i figli sono re. Non è straordinario? Un regno che non ha sudditi. Un regno che non ha persone che si sentono inferiori a qualcuno. Perché? Perché la Bibbia dice che siamo seduti alla destra del Padre, nei luoghi celesti con Cristo. Amen. Significa l'unico regno dove il re ha dato la sua dignità ai suoi figli. Tu hai la dignità di Cristo dentro di te. Non sei chiunque. Non sei uno qualunque. Siamo stati creati con uno scopo. Domani, stasera, nei prossimi giorni, quando affronterai le situazioni della tua vita, ricordati chi sei. Ricordati perché sei stato creato. Versetto 26. Dio ha la visione dell'uomo. Facciamo l'uomo, lo facciamo a nostra immagine e abbia dominio. Dio ha avuto prima l'idea, ha avuto la visione. Poi, versetto 27. E Dio creò l'uomo. Lo fece a immagine di Dio, li creò e creò l'uomo maschio e femmina. Versetto 28. E Dio li benedisse. E Dio disse loro: moltiplicatevi e riempite la terra. C'è il mandato di Dio. Voglio farvi riflettere su una cosa. Quando l'uomo peccò, quando Adamo peccò, quale fu il risultato del peccato?
La morte, peccato. Sono entrate pure le infermità.
Quando Dio parlò all'uomo, che cosa gli disse? Ricordate, Dio parla al serpente e gli dice: tu sarai maledetto, però sappi una cosa, che la stessa donna che tu hai ingannato, da quella stessa donna arriverà il suo seme che ti schiaccerà la testa. Il seme di lei schiaccerà il tuo seme e ti schiaccerà la testa. E tu gli ferirai il calcagno. Parlava di Gesù naturalmente. Maria che ha partorito Gesù Alla donna cosa disse? Saranno moltiplicate grandemente le tue sofferenze, partorirai con dolori e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito. Stop. Cosa dice l'uomo? Vi ricordate? Dio non maledice l'uomo. Dio dice all'uomo, la terra sarà maledetta a causa tua. E da questo momento in poi, io che provvedevo per te, senza che tu neanche pensavi, senza che tu neanche te ne rendevi conto, da questo momento in poi tu dovrai lavorare e mangerai il pane col sudore della tua fronte. Sapete qual è stato il frutto del suo peccato? Che Dio gli disse, da oggi in poi tu hai deciso di non dipendere più da me e quindi dovrai provvedere tu per te stesso. Lo hai scelto tu. Ecco perché Gesù ha detto. Gesù, faccio questa premessa. Adamo voleva la libertà. Ma in realtà quello che lui ha creato era soltanto indipendenza. Lui ha dichiarato la sua indipendenza dal governo celeste ed è andato in schiavitù. Gesù cosa ha fatto? Gesù ha riconnesso l'uomo nella dipendenza e gli ha dato libertà. Perché la vera libertà non è nell'indipendenza. La vera libertà è nel dipendere da Dio. Amen? L'indipendenza da Dio crea schiavitù, ma la dipendenza da Dio crea libertà. Ecco perché Gesù ha detto, se voi siete ancora ansiosi, è perché non avete imparato a dipendere dal governo. Ma se voi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, voi ritornerete nella stessa posizione di Adamo prima del suo peccato. Io mi prendo cura di voi. Cercate prima il regno di Dio e la vostra posizione in esso. Comprendete chi siete. E comprendete per chi state lavorando. Comprendete qual è il motivo per il quale siete stati creati. E dice, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date automaticamente. Io ho avuto una grande benedizione nella mia vita, sotto tutti i punti di vista, da quando ho cominciato a comprendere certi principi, fratello. Mary è qui, lo può testimoniare. Certe cose per le quali lottavo anche a livello economico, a livello materiale, su determinate situazioni. Appena sono entrato in questo, ho visto la provvidenza di Dio, sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché quello che Gesù dice è vero. Voi sarete sempre ansiosi se cercate le cose. Cercate prima di tutto l'influenza di Dio sopra la vostra vita. Cercate di capire qual è la vostra posizione nel regno. Agite di conseguenza e per le cose di cui avete bisogno, ascoltatemi attentamente, per le cose di cui avrete bisogno, non avrete più bisogno neanche di chiederle. Perché arriveranno da soli. Allora per cosa dobbiamo pregare? Venga il tuo regno. Significa che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà, i tuoi desideri siano fatti sulla terra, nella mia vita, nella mia casa, nel mio lavoro, così come ha fatto in cielo. Io voglio vedere il regno di Dio attraverso la mia vita manifestarsi. Amen. Non è facile, ma è possibile. Non è facile perché bisogna entrare, c'è un rinnovamento della mente, che non è da un giorno all'altro. Le rivelazioni arrivano da un momento all'altro, ma prima che entri in quella rivelazione la tua mente ha bisogno di un processo. Però prima lo fai, meglio è. 3 anni fa Dio mi disse una frase che non ho mai più dimenticato, quando dicevo Signore insegno, Signore insegno, Signore, quando io ho capito che questo era il centro di tutto, la priorità assoluta di ogni credente. Cercate prima. Lo Spirito Santo mi disse, io ti insegnerò a regnare. non è stato da un giorno all'altro e non è finita, sto imparando, fino a stamattina ho imparato certi principi perché hanno a che fare con il rinnovamento della mente, ma è possibile. Puoi dire insieme a me, è possibile,
è possibile.
Ed è l'unica medicina contro l'ansia, il regno di Dio. Vedete, io giro, non, sapete perché, sapete il motivo anche perché ve lo dico, non c'è una persona che gira più di me in Italia. Io faccio 9.000 km al mese solo con la macchina, senza contare quelli di aereo. Viaggio tanto e conosco non centinaia, decine e decine e decine di migliaia ogni anno, e vi garantisco che l'ansia nelle comunità non sta diminuendo. Ci sono sempre di più credenti che prendono psicofarmaci nelle comunità. Sapete qual è il problema? Ve lo dico subito. Cioè, io credo in Gesù e tutto si risolve. Gesù non ha detto questo. Gesù non è il regno. Gesù è la porta per il regno. Gesù è l'accesso. Sapete qual è il nostro problema? È che noi stiamo per anni all'ingresso adorando la porta e non riusciamo a prenderci quello che c'è dentro la casa. Gesù ha predicato sulla casa e ha detto: io sono la porta, chi passa attraverso di me entrerà, uscirà, troverà pastura. Ma non possiamo stare all'ingresso adorando la porta, perché questo non cambierà le nostre vite. Cambierà, per qualcuno pensa, la destinazione finale, ma l'inferno lo vive in questa vita. Gesù è la porta che ci permette di entrare nel regno di Dio e godere di tutto quello che Lui ha preparato per ognuno di noi. Troppi cristiani sconfitti, troppi cristiani depressi, troppi cristiani malati, troppi cristiani scoraggiati, troppi cristiani che non sanno più cosa fare, credono in Gesù, ok, ma non è questo il fine, questo è un mezzo per arrivare a un fine. Gesù ha predicato il fine è il regno di Dio, vivere sulla base del motivo per il quale sei stato creato. Noi pensiamo che tutto è tutto qua, chiudi gli occhi, alza le mani e adora. Non è così, non è così. Gesù cacciava le malattie, Gesù cacciava i demoni, Gesù guariva, Gesù si prendeva cura. C'era il regno di Dio in manifestazione. Gesù non faceva culti, Gesù manifestava il regno di Dio. E riunioni come queste servono non per creare dipendenza dalle riunioni, ma per dare addirittura al contrario, dare una spinta ad ognuno di noi di andare fuori dalle nostre case e manifestare il regno di Dio.
Amen. In ogni luogo. Discepolato autentico.